Rieccoci amici di Onde Quadre, amici di Torino Free Time. Siamo arrivati alla puntata numero 13 e davanti a me oggi ho cambiato postazione, quindi vedo dritta negli occhi la nostra Franceschina, la vostra Franceschina.
Ciao!
Che
ciao,
mi parla molto solare e contenta.
Sì, ancora raffreddata come sempre, però...
Anch'io ho avuto un weekend di raffreddore.
Oggi è la seconda volta che mi sentite, perché mi avete sentito anche a pranzo con Fast Mood.
Alleluia.
Hai visto? Sono tornata.
Che giornata intensa.
Che bello. Comunque
proprio sotto gli esami che,
sto anticipando
sentire.
Le ore che non farò durante sto scherzando, la sessione. A proposito, ragazzi, non vi dimenticate la sessione. E una cosa importante:
iscrivetevi agli esami.
A parte, non vi dimenticate che entro il 24 gennaio vi potete iscrivere per le collaborazioni part time con il Politecnico. Per cui, se volete partecipare alla radio, e voi volete partecipare alla radio,
se volete prendere il mio posto, perché io purtroppo la prossima stagione non ci sarò.
Anche il mio, veramente, perché abbiamo tutti da finire una laurea, un tirocinio, un po' di cose, quindi noi non ci saremo più. Venite a prendere il nostro posto e non dimenticatevi di appunto iscrivervi alle collaborazioni part time tramite le sezioni apposite sul portale della didattica.
Forse 67, forse 66, quello per la web TV, ma controllate, seguite la pagina Polito Onde Quadre su Facebook.
Esatto, vabbè, dove, ma basta leggere l'allegato A del bando in cui c'è scritto tutto.
Sì, ma su Facebook è molto più carino perché Francesca fa delle grafiche tutte carucce con, invitandovi a partecipare e a venire nei nostri studi.
Esatto.
Come speaker.
Esatto. Allora, chi c'è questa settimana in concerto?
Allora, abbiamo stasera all'Hiroshima il Chinese Man,
che è sold out.
Sold out. Chinese Man, che sono una band un po' electro swing che va tanto di moda.
Ah,
Stella, in stile Paro Stellar.
Ok, ho capito. Invece allo spazio 211, sempre alle 21, se non potete andare a vedere Chinese Man, c'è Diodato, e ve ne avevamo parlato anche settimana scorsa. E domani sera 19 e anche il 20 gennaio c'è Willy Peyote all'Hiroshima, però
è andato
anche
sold out, tipo 4
esatto.
mesi fa, quindi
esatto.
Tutte e due le date sold out da
sì.
mesi e mesi. Poi abbiamo invece il bla bla domani sera, The Devils, che è un gruppo piccolino, poco conosciuto, suonano blues rock, un po' psichedelico.
Ci sta. E invece 20 gennaio al bla bla, cioè sabato, Jessica 93, che è un gruppo post-punk. Allora, ce n'è per tutti i gusti. E
ma soprattutto
per tutti
ci
i gusti.
Sono. Esatto, per i miei gusti, visto che è l'ultima
volta. Per i gusti
volta.
Di Daniel, che ha vinto il quiz della settimana scorsa, c'è La Notte Vola con Lorella Cuccarini.
Moto e via, notte se ne mordi dalla tua fantasia.
tema musicale di oggi, che è molto dance, anche se in effetti questo motivetto di Lorella Cuccarini è stato molto storpiato come coro da stadio spesso, sì. Lo si sente in varie versioni.
Sì, esatto, e abbiamo con noi Carlo Griseri, coordinatore cinematografico di See You Sound.
Ciao.
Che è un festival giunto ormai alla quarta edizione.
Quarta edizione, sì, esatto.
Dici allora... con fatica, come mai questa fatica?
No, è fatica perché mancano pochi giorni, perché su, è un...
Sente la tensione, come noi studenti sentiamo la tensione degli esami,
esatto.
Chi prepara il See You Sound Festival?
Abbiamo 10 giorni di esami consecutivi durante il festival.
Sì, perché dal 26 gennaio al 4 febbraio, ricordiamo, al Cinema Massimo, e appunto è un festival cinematografico però basato più che altro sulla musica.
Sì, il festival di cinema a tematica musicale nel senso più ampio possibile. Ogni anno cerchiamo di allargare un pochino lo spettro di quello che intendiamo come racconto di musica sul cinema. Il festival è nato nel 2015, cioè a fine 2014, ma la prima edizione è stata a maggio 2015, quindi in poco più di 2 anni e mezzo siamo arrivati alla quarta edizione e siamo quasi pronti, un po' stanchi come appunto, okay.
ma si pronto. Sente dalla voce logora del lavoro, esatto. Un lavoro che però porta tante soddisfazioni.
Sì, decisamente.
Ma See You Sound, ecco, proprio già il nome ti spiega come la musica, il suono, quindi tutto ciò che viene percepito dall'orecchio normalmente venga nel festival invece trasmesso attraverso l'apparato visivo.
Sì,
di
esatto.
Cui siamo dotati, no?
Esatto.
Molto contorto, in realtà, come vedere la musica.
Esatto, sì, più semplicemente quello. Diciamo, il nome è stato un'idea molto brillante, secondo me, di Juanita Praez Murillo, che è stata l'ideatrice del festival, che ancora fa parte dello staff e che ha curato una sezione di cui parleremo dopo. Sì, l'idea è quella di far capire che, diciamo, il vedere e l'ascoltare hanno la stessa importanza nel nostro festival, e quindi, diciamo, sì, diamo immagine alla musica.
Che non è come magari il background musicale, le colonne sonore, è diverso. Non è dare un'importanza,
esatto,
alla colonna,
no.
Sonora, è un qualcosa di diverso, perché
sì.
Spesso magari si sentono i film in cui c'è la colonna sonora suonata dal vivo o altre tipologie di idee che portano a dare una rilevanza maggiore alla musica all'interno di un film. Invece proprio il vostro obiettivo è diverso.
Sì, diciamo che siamo partiti, quello che è il fulcro centrale sono storie di musica, quindi banalmente vita di musicisti, piuttosto che cioè sia di fiction sia documentari che raccontano magari di generi musicali, nascite di festival musicali o anche documentari che raccontano grandi concerti. Prima parlavate dei concerti in programma a Torino, ci sono anche documentari che raccontano questo tipo di eventi. Poi negli anni abbiamo un po' allargato lo spettro, abbiamo cercato di inserire molti lavori in cui la musica è importante per i personaggi, ma non è centrale, non è un musicista il protagonista, ma la musica in qualche modo cambia l'andamento della storia o diventa decisivo per qualsiasi motivo, che sia un ricordo, che sia un incontro, che sia magari due che si incontrano a un concerto. Cioè, diciamo, la musica deve essere importante nel plot. Quest'anno, per la prima volta, grazie alla partnership col Museo del Cinema, abbiamo anche quello che citavi tu, cioè un film musicato dal vivo. Mm-hmm. Inizieremo con un film svedese degli anni 10, musicato dal vivo, con un concerto, un live creato per l'occasione. Quindi cercando di dare anche questo spicchio di spettro del racconto cinematografico sulla musica,
a rendere più live ciò che,
esatto,
è sullo schermo.
Sì, magari. Poi abbiamo anche quest'anno per la prima volta un musical, che anche lì è un po' borderline come per noi, cioè è sempre stato importante, ma abbiamo iniziato soprattutto per far capire cosa volevamo fare, concentrandoci su storie di musicisti e di generi musicali. Poi anno dopo anno allarghiamo un pochino
il racconto.
Sì.
E infatti quest'anno siamo giunti anche alla presenza delle radio. Infatti,
esatto,
c'è una sezione di cui parleremo nel prossimo blocco in cui si parla di radio.
Possiamo dire che si chiama Radio Activity.
Esatto.
Radio Activity, ed è curata proprio da Juanita Praez Murillo, che citavo prima, che ogni anno sceglie un tema e si sbizzarrisce nel raccontarlo.
Inventa nuove,
esatto,
idee.
Esatto.
Noi andiamo a sentirci invece Offenbach con Cacci.
She gave me cachi all night long. She gave me cachi all night long. Well, it's been such a long day. I'm kinda tired, bring her soothing arms my way. My baby
dab 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 dab
La settimana scorsa noi abbiamo intervistato il Circolo dei Lettori che ci stavi spiegando è un vostro partner quest'anno.
Sì, esatto. L'anno scorso abbiamo fatto un primo esperimento, un primo evento da loro. Era un evento che è andato benissimo. Era una, abbiamo fatto una celebrazione dei 50 anni del primo album dei Pink Floyd.
Ah, caspita.
Con un live creato per l'occasione. C'erano visual, c'era un DJ set, c'era una narrazione. È stato uno spettacolo davvero molto riuscito. È piaciuto a noi, è piaciuto a loro. E quest'anno abbiamo cercato di allargare. Quindi il Circolo dei Lettori diventa proprio casa See You Sound dal primo giorno, dal 26 di gennaio fino al 4 di febbraio, anzi fino al 3 perché la domenica il circolo purtroppo è chiuso,
sì.
Ma tutti i giorni ci saranno lì spazi per i nostri ospiti ma anche per i giornalisti, momenti di incontro e poi approfondimenti, panel di discussione e anche qualche spettacolo, quindi ci sdoppiamo, ci stripliamo, non so se si dice, però diciamo che circolo, cinema e poi anche la Mole, sono i tre luoghi principali del festival.
Ok, nella Mole che invece ci sarà una mostra, ci hai detto,
esatto.
Di cui non si può dire troppo.
Si
però.
Può dire poco perché la presentazione ufficiale sarà poi fatta il giorno prima dell'inizio del festival, il 25, perché la mostra inizia insieme al festival. La mostra si chiama Sound Frames, io dico quello che hanno già ufficializzato dal museo. È una mostra che racconta tutto lo spettro, tornando a quello che dicevamo prima, del rapporto fra cinema e musica, quindi quello di cui ci occupiamo noi da sempre, ma anche tutte le colonne sonore, la storia della musica nel cinema dal tempo del muto a oggi. Sarà una mostra decisamente diversa da quelle a cui si è soliti assistere nello spazio della Mole. E come nota in più ci saranno due cose a cui teniamo. Intanto è la prima volta che il museo si affianca a un festival per creare una mostra, di solito li fanno loro oppure le prendono già fatte da altre istituzioni nel mondo. La seconda è che durerà un anno, non sarà l'unica mostra del 2018 del Museo del Cinema, che praticamente ci porterà da questa edizione di See You Sound alla prossima.
Ah, quindi collegherà insomma le due.
E quindi
sì,
prossimo anno,
esatto.
Un'altra mostra.
Ma
quindi avete monopolizzato le mostre temporanee del Museo del Cinema.
Non lo sappiamo, ma vedremo. Ma se andrà bene, magari sì. E poi ci sarà nell'Aula del Tempo, per chi conosce la Mole, c'è questo spazio grande, molto bello.
Dove sono le poltrone.
Esatto, le chaise longue. Okay. Lì verrà organizzato, allestito un vero e proprio palco in cui faremo la premiazione il sabato 3 del festival e poi durante tutto l'anno di mostra ci saranno organizzate concerti, musica dal vivo su film muti perché ci sono i due schermi soliti della
mostra. Sì.
Cercheremo
quindi
di animare.
Palco,
esatto, diventa un palco vero e proprio che useremo due volte durante il museo, durante il festival al museo e poi durante tutto l'anno continueremo insieme a loro a organizzare eventi. Appunto.
Quindi noi e poi chi prenderà il nostro posto continueremo a tenervi aggiornati su questi spettacoli all'interno della Mole e vi daremo
grazie.
Anche qualche informazione in più sulla mostra
grazie,
quando
sì,
saranno
sarà utilissimo.
Pure se andateci scriveteci,
esatto,
insomma.
Fateci sapere
ma
com'è.
Se uno poi va può parlarne o firma qualcosa
anzi deve parlare bisogna adesso io siccome non è una cosa che direttamente gestiamo noi a livello di comunicazione mi attengo a quello che hanno pubblicato loro, però dal 25 mattina ci sarà la conferenza stampa della mostra e da lì in poi ci sarà.
Ottimo.
Quindi tra un esame
libertà.
E l'altro innanzitutto
allora
andare
io consiglio,
a See You Sound
guardate,
e poi
è perfetto. Allora, voi andate a studiare alla Biblioteca Nazionale Poi fate un salto verso sera al Circolo dei Lettori.
Perfetto.
E poi andate.
Che è dietro la Nazionale.
E poi andate al Museo del Cinema a godervi qualche concerto. Quindi questo è un piano studio ottimale.
E invece i cinema e i film del festival saranno in programmazione nei normali orari del Cinema Massimo?
Sì, noi abbiamo sostanzialmente 4 blocchi orari: 2 al pomeriggio, 2 alla sera. Dal venerdì sera ci sarà solo questo film musicato dal vivo. Poi dal sabato partiamo con la programmazione normale. Sabato e la domenica in 2 sale del Cinema Massimo. E poi invece in settimana una sala sola.
E ogni volta c'è un film diverso?
Sono tutti i film, sono replicati 2 volte, tranne alcune proiezioni speciali, perché sono proprio poche, sono diciamo poi degli eventi che hanno una unica proiezione. Però quasi tutte sono costruite come cerchiamo di fare dal primo anno, cioè con dei blocchi di programmazione che prevedono un videoclip, un cortometraggio, un lungometraggio, che sono poi i concorsi che storicamente facciamo a Sirius Sound.
Sì, abbiamo visto prima sul sito i concorsi, avevamo chiuso il blocco precedente dicendo che avremmo parlato di Radioactivity, non l'abbiamo fatto, quindi ne parliamo dopo. E no, invece adesso andiamo a sentirci Murder on the Dance Floor. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. 4, 3, 2, 1. Oh, I know about your si balla a ritmo di musica negli studi di Onde Quadre.
Arrivato il momento di Radioactivity.
Radioactivity, allora abbiamo detto dal 26 al 4 febbraio, See You Sound, Save the Date. e See You Sound, che comprende Radioactivity. Che cos'è?
Sì, Radioactivity è la declinazione che quest'anno Juanita Praez Murillo ha deciso di dare alla sua sezione non competitiva, che si chiama, diciamo, come filo conduttore si chiama Rising Sound. Ogni anno c'è un tema diverso, quest'anno si è concentrata sul tema delle radio, cercando di intanto di non riproporre i film, diciamo, più immediati e scontati. Ci sono parecchi, tre film su cinque sono anteprime italiane, una dei quali è anche anteprima europea, cercando di dare sia uno spettro ampio, anche qui ripeto come concetto, però vogliamo non fossilizzarci, cioè cerchiamo sempre di ogni tema che raccontiamo di raccontarlo attraverso più declinazioni possibili. Ci sarà per la prima volta per questa sezione anche un film di fiction, ci sarà la radio raccontata dal punto di vista del fare la radio, come state voi facendo qui in questo momento,
quindi un tema che ci riguarda in maniera stretta,
esatto, ma anche la radio come scopritrice di talenti e la radio come mezzo di comunicazione sociale che va oltre i confini e riesce magari a avvicinare i popoli, come in particolare in un film che si chiama Radio Kobani, che è probabilmente il film più importante dal punto di vista del contenuto sociale di tutto il festival, non solo di questa sezione.
Quindi, insomma, la collaborazione radio-cinema, la presenza della radio nel cinema, anche un raccontare... con il cinema e la radio.
Sì, esatto, cerchiamo proprio, sono cinque film diversissimi tra loro. Uno è quello di fiction che citavo prima, un film interpretato da Don Cheadle, che è premio Oscar per Hotel Rwanda, c'è Martin Sheen, c'è un cast anche importante, e racconta la storia di un ex detenuto che diventa un DJ famoso, una storia vera, un film godibile per tutti come tipo di racconto. Poi appunto si arriva a Radio Kobani, che è il film più duro, e in mezzo esatto, c'è più quella un po' più la parte classica della radio, quindi una radio di Long Island, mi pare, che è diventata famosa negli anni perché ha scoperto un sacco di giovani talenti, fra cui gli U2, Ramones, cominciando a programmare le loro canzoni quando ancora non erano famosi, diciamo contribuendo quantomeno.
Quindi storie vere, principalmente.
Esatto, storie vere, sì, tutte vere.
Io
tutte
penso
vere.
A film legati alla radio, i primi due che mi vengono in mente sono, non so, Radio Freccia, il famoso film di Ligabue.
Sì.
E poi, non so, I Love Radio, I Love Radio Rock.
Esatto, quello lo facciamo, I Love Radio Rock lo faremo vedere una proiezione apposta per le scuole, giusto per educarli a quello che magari in futuro potranno fare.
Tanto.
Sì, l'abbiamo fatto il primo anno See You Sound, avevamo fatto uno slot lasciato libero e avevamo fatto un sondaggio fra i nostri pochi allora, ma fedeli spettatori, avevamo fatto scegliere loro il film e aveva vinto All Over the Rock, avevamo programmato quel film.
Quest'anno...
È carina questa cosa del sondaggio e di scegliere cosa vedere.
Sì, è anche un po' pericolosa, perché poi non, diciamo che la gestione...
La filtrata.
Sì, ma proprio, non tanto perché si scelgono film non all'altezza, ma proprio perché la gestione di una trattativa per prendere un film a un festival è... complicata, c'è una questione di costi innanzitutto, ma anche di diritti, di trovare chi ha i diritti e fare in modo che voglia darteli, o se uno ha un budget.
Quindi magari se scelgono un film che non è impossibile da ottenere,
esatto, o comunque difficile, diventa poi magari brutto dire avete scelto quello ma noi non possiamo farlo, allora diciamo abbiamo fatto il primo anno, poi non so se tornerà più questa idea, ma magari sì, non so, il futuro.
No, è un'idea carina perché magari uno, penso, magari io sono del 97, prima di me sono usciti bei film che io non potrò mai vedere al cinema, almeno cioè li si possono vedere sul grande schermo, una cosa...
Sì, no, è vero, noi su questo aspetto in generale, sull'aspetto del film, di recuperare film un po' più datati, dei classici più o meno noti, stiamo cercando di ampliarci. Quest'anno abbiamo anche in questo senso una prima volta, prima volta facciamo una piccola retrospettiva su un autore che si chiama Tony Palmer, che è un regista britannico, uno dei capostipiti del genere rockumentary,
anche parte della giuria.
Fa anche parte della giuria, sì.
Ho visto prima velocemente.
Sì, fa parte della giuria, anche se anche lui povero, sai, un po' costretto perché doveva arrivare con un largo anticipo. Poi all'ultimo gli hanno organizzato ai BAFTA a Londra una serata evento per un tributo. Quindi arriverà a 4 ore un po' più tardi e quindi dovrà vedersi i film un po' di corsa, però poi la sera del 31 invece lo ospiteremo.
Farà il maratone con
esatto,
con gli amici a vedere la trilogia del Signore degli Anelli. No, altre cose.
E poi farà la maratona dei suoi film che faremo vedere vedere tre film suoi, ci sarà l'incontro con lui in sala, e lui è uno di quelli davvero viventi, ormai il più grande sicuramente, ma anche tra i non viventi uno dei nomi di riferimento, perché ha lavorato con tutti, ha fatto uno dei film che faremo vedere che è uno dei suoi primi, lo ha scritto e pensato insieme a John Lennon e Paul McCartney, così, e ha lavorato con Frank Zappa, con Leonard Cohen, con tutti,
comunque,
davvero un personaggio che sarà interessante incontrare, che il pubblico ovviamente potrà interrogare, potrà farsi raccontare aneddoti e
allora, ecco, quindi approfittate
tra un
di Tony Palmer,
approfitteremo esatto. appunto di questa occasione e
noi
nel
andiamo
frattempo...
a sentirci un altro grande, secondo me un grandissimo precursore della musica
ed è Franco Battiato, che sentiamo Voglio vederti danzare.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turni che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere del katakali. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. Gira tutto intorno la stanza mentre si danza. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. La chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zingari ribelli. Nella bassa padana, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano vecchi valzer viennesi.
Abbiamo sentito Voglio vederti danzare di Franco Battiato con questi vecchi valzer viennesi che ci salutano e ci fanno rientrare nel vivo del See You Sound Festival insieme, ricordiamo, a Carlo Griseri, coordinatore cinematografico
esatto.
del
sì,
festival.
Perché
sì.
abbiamo parlato della giuria e abbiamo detto chi fa parte della giuria, ma non abbiamo detto giuria di che cosa, cioè...
Giusto. Allora, noi abbiamo
vari concorsi,
varie sezioni del festival, due non competitive, una l'abbiamo raccontata prima, e quattro concorsi, in teoria sono tre, però uno si sdoppia, quindi facciamo prima dire quattro. C'è un concorso di videoclip, un concorso di cortometraggi, che sono quelli più facili da raccontare, poi un concorso di lungometraggi che da quest'anno per la prima volta si sdoppia in un concorso di lungometraggi documentari e uno di lungometraggi di fiction.
Tutti ovviamente con la musica come tema?
Tutti con la musica come tema, si va da, soprattutto per i documentari, ovviamente sono quasi tutti lavori su, o su musicisti, c'è un documentario su Teddy Bears, un documentario su Connie Plank che è uno storico ingegnere del suono, ci sono documentari molto musicali anche nel, diciamo, in tutti i sensi. Nella fiction invece c'è, ci sono sia film di questo tipo, ma anche film in cui, appunto, come raccontavo prima, la storia ha nella musica un elemento chiave di sviluppo o per i personaggi. Però c'è anche, ad esempio, un film irlandese che racconta la storia di un folk singer vero irlandese, quindi anche in questo caso abbiamo storie veramente su musicisti, cioè interamente su musicisti, veramente su musicisti. Sono
è come Glen Hansard in Once.
Sì, no, sì, no, è un po' più classico, però sì, okay. Sì, però questo adesso onestamente non, no, adesso non mi sbilancio a dire il nome, perché però è un folk singer che in Irlanda è un pezzo da 90,
istituzione.
Sì, un'istituzione, e che fra l'altro era il film che l'Irlanda aveva candidato agli Oscar per il migliore film straniero, non è entrato nella shortlist, però diciamo,
però
è, comunque ce l'abbiamo qua, esatto.
Quindi lungometraggi, documentari e fiction, secondo me,
esatto.
Se, dimmi se sbaglio, ma questo è il concorso long play,
esatto,
immagino.
Long, okay. Play, sì, cioè, tutti i nomi delle sezioni hanno un richiamo cinematografico, cinematografico musicale, scusate il lapsus. Long play è quella dei lunghi, ovviamente.
Poi abbiamo 7 inch,
che sono i vecchi 45 giri, per chi se li ricorda ancora. Vabbè, adesso sono tornati di moda i vinili, quindi
sì,
lo sanno,
si
tutti
conoscono,
esatto,
si
quindi 7 inch. E poi invece i soundies sono i videoclip, questo è un po',
quindi 7 inch invece contro cortometraggi,
esatto, sotto i 30 minuti, stessa regola dei lungometraggi, ma sotto i 30
quindi
minuti,
quindi anche qui sia documentari che fiction,
esatto, mischiati.
Ok.
E videoclip invece sono i 20 videoclip selezionati dallo staff, migliori per vari motivi, sia più premiati ma anche più innovativi, più
quindi videoclip
originali.
Musicali,
esatto, sì, classici videoclip da MTV di una volta,
okay, quindi genere musicale qualsiasi,
sì, qualsiasi genere. Quello è un altro dei tentativi che cerchiamo di fare, ovviamente i videoclip sono di tutti i generi, ma i videoclip si fanno di pop, rock, rap, cioè questo tipo di musica,
esatto.
Mentre coi film cerchiamo anche di inserire documentari o film sulla classica, su tutti i generi musicali davvero, in senso, c'è un documentario molto bello sui canti, sugli inni sacri degli indigeni brasiliani, per dire, quindi cerchiamo davvero di raccontare la musica a 360 gradi.
Ottimo, allora invece chiaramente chi partecipa a questi concorsi può vincere dei premi che io leggo, si chiamano Soundtrack e Dams.
No, quelle sono altre due sezioni. Nel senso, ogni concorso che abbiamo citato ha un premio in denaro che viene deciso da una giuria. Oltre a quelli ci sono altri due premi, che sono il premio DAMS e un premio riservato agli studenti del DAMS che realizzano dei videoclip loro e vengono diciamo giudicati dalla stessa giuria del concorso internazionale, e il migliore vince, diciamo, il nostro award. Mentre il premio Soundtrack è un premio, sì, trasversale tra le sezioni, quindi oltre al premio di miglior film, documentario, di miglior film lungometraggio, c'è anche un premio la miglior colonna sonora che viene deciso da un'altra giuria, che
tra i film però
musicisti
che concorrono al
tra quelli di long play.
Ok.
Quindi long play, oltre a poter vincere long play,
esatto,
come gli Oscar praticamente,
esatto.
Un po' come gli Oscar,
miglior film,
play,
e miglior colonna sonora.
Quella è l'idea, sì. È capitato negli anni scorsi di avere anche il premio del pubblico, quest'anno cioè c'è sempre stato, ma quest'anno ci siamo associati a Torino 7, quindi una giuria di lettori di Torino 7 di creare i film, quindi potrebbe essere 3 premi addirittura per un film.
Perfetto.
Speriamo di no, speriamo che ci sia un po' più di diffusione dei premi, però
ce n'è un outstanding.
È capitato un paio di anni fa, avevamo Miss Sharon Jones di Barbara Coppola, che è una 2 volte premio Oscar, quindi già partiva con il favore del pronostico, che vinse davvero praticamente tutti i premi.
Ha sbancato.
Succede come agli Oscar, succede.
Esatto.
Vabbè, sì, se è un bel film lo merita.
Allora Carlo, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, di averci dato delle pillole, no, in più rispetto a quello che si sa del See You Sound, a noi,
no,
ai nostri
assolutamente, ci ha spiegato un sacco di cose,
ai nostri ascoltatori. Quindi mi raccomando ragazzi, dal 26 gennaio al 4 febbraio
possiamo andare al cinema,
esatto, fate come vi
e anche
io,
al circo,
no?
Dei lettori, anche alla Mole, poi esatto, vi ricorderemo
un triangolo,
tutti questi appuntamenti,
triangolo musico
cinematografico.
Esatto. Esatto,
va bene
allora noi passiamo alla prossima canzone e andiamo a sentire Rolling Stone.
My mind's got a something in common. You're like a grand auto theft, dancing on the left. You baby, can't you see that I'm falling?
Abbiamo sentito Rolling Stone di Vargas and Loyola,
la gola.
Era difficile, prima infatti non l'avevo detto apposta perché non sapevo
per
dirlo.
Per non sbagliarti.
E abbiamo salutato il coordinatore cinematografico del See You Sound
Carlo
Festival,
Griseri.
Carlo Griseri. E cambiamo totalmente argomento perché adesso alla mia destra invece c'è Davide Menegaldo che si occupa invece di Bitcoin e blockchain.
Ciao a tutti.
Ciao Davide, allora ti possiamo definire uno startupper?
Certamente,
questo
sì.
È il termine che va tanto di moda, cioè, insomma è già qualche anno che ormai il termine startupper va di moda, ma tu a tutti gli effetti lo sei, sei uno studente del Politecnico.
Esattamente, sono uno studente di ingegneria energetica magistrale e che ho anche un'altra passione che è quella appunto di tecnologia Bitcoin e blockchain e soprattutto dal 2016 ho fondato questa startup che si chiama Elprobit.
Ok, quindi diciamo che adesso stai dedicando parte, forse la maggior, tutto il tuo tempo
time, sì.
a Elprobit, e quindi però sei ancora tuttora iscritto al Politecnico.
Sono tuttora iscritto e ogni tanto cerco di dare qualche esame.
Nel tempo libero, nelle ore che ti lascia libere una startup, perché
e sono molto poche.
Il mito della startup è che una startup lavora 80 ore a settimana.
Più o meno ci siamo,
è vero?
Sì.
Quindi questo non, non è una leggenda,
no,
ma
no.
È la dura e forse anche stimolante in realtà.
Molto stimolante.
Allora,
sì.
Io sono mesi che collaboro con Daniel, che mi parla sempre di questa blockchain, di questi Bitcoin, eccetera. Però ancora non ho capito. Questo è un limite mio. Spiegaci un po' come funziona la tua startup, perché poi mi stavate dicendo che fa anche parte di Blockchain Education
Network.
Ok, e quindi magari prova a spiegarmi qualcosa, così forse la volta è buona.
Partiamo da, direi, da Elprobit.
Come funziona Elprobit? Esatto.
Perfetto, Elprobit è una piattaforma web che ha come scopo quello di portare trasparenza nel settore delle donazioni e degli aiuti umanitari. La startup è nata a seguito del terremoto dell'Aquila del 2009, poiché avevamo visto che erano nati molti scandali a seguito della gestione post-evento. Infatti sia i soldi relativi all'SMS erano finiti poi alle banche, sia anche i fondi governativi erano stati gestiti in un modo non propriamente idoneo. E quindi da lì ci è venuta l'idea di utilizzare questa blockchain, questa tecnologia che permette di tracciare ogni singola transazione che avviene all'interno del network, perché questa viene registrata in un database che è pubblicamente accessibile, pubblicamente visibile, quindi tutti possono vedere queste informazioni. Noi quindi utilizziamo questa tecnologia alla base per far sì che le organizzazioni che agiscono in un'area colpita da un terremoto o anche per cause generiche possono comunque ricevere donazioni e possono mostrare, portare trasparenza, quindi mostrare come queste donazioni vengono spese, perché tutti pubblicamente possono vedere il percorso di questa donazione.
Quindi tu sei sicuro, diciamo, che con i 2 euro del messaggino, i famosi 2 euro, dona 2 euro col messaggino, anziché passare attraverso un l'SMS, si può passare attraverso Helperbit e avere la certezza che quei 2 euro arriveranno nelle tasche di chi è stato colpito dal terremoto.
Esattamente.
In questo caso o altri eventi.
Sì, perché in questo caso non siamo noi a dimostrarti che quell'euro è stato ricevuto, ma è direttamente la tecnologia stessa che ti fornisce la prova, come se fosse un elemento terzo trustless, quindi dove nessuno si deve fidare di nessuno, quindi, ma tutti possono verificarlo.
È come tracciare il proprio pacco su Amazon, ma non è Amazon a dirtelo, ma è una comunità di network che approva le transazioni.
Sì, è un network
in generale, quindi non è un ente centrale come se fosse Amazon che ti traccia il pacco. Di per sé tu ti stai fidando di Amazon, in questo caso non ti stai fidando,
esatto,
di nessuno.
In questo
trustless,
caso,
proprio per quel
esattamente,
motivo.
La blockchain ha poi una caratteristica particolare, che esiste un token, una moneta che si chiama Bitcoin, che è quella che poi ti determina il movimento dei fondi. Quindi seguendo il percorso dei Bitcoin all'interno di questa blockchain è possibile quindi vedere il percorso di flussi economici.
Ok, c'è Francesca che si sta tipo deprimendo, sta... perso il filo del discorso, quindi direi di ascoltarci Zucchero con Bacco per Bacco.
Ci vuole qualche cosa di più. Ci vuole un po' di pushing, pushing, quando il sole va giù. Ci vedi qualche cosa di positivo in uno. Ci vuole un po' di catching funky quando il sole no, no. Oh yeah.
Baby, don't cry, make it funky. Pane e vino io ti porterò.
Francesca, che sembrava non aver capito nulla, invece è andata subito a toccare un argomento. Adesso microfoni spenti.
Stavo spensando.
Non era un'aria spesata, ma era un'aria pensante la sua. Sì. È andata subito a toccare, a fare una domanda al nostro ospite, molto mirata in realtà e corretta, giusto? Quindi...
Assolutamente.
Allora, sì. La cosa è, si sa che questi bitcoin hanno un valore che è volatile, come dicevi tu, cioè cambia spesso, non è un valore fisso. Perciò io dicevo... Se, mettiamo caso, vengono donati 1 milione di euro in bitcoin e poi magari dopo 2 giorni, dopo un mese, dopo tot tempo, il bitcoin vale la metà, è come se fossero stati donati 500.000 euro. Per cui le organizzazioni che devono, diciamo, far fronte ai danni delle calamità si trovano con la metà dei soldi che in realtà avrebbero dovuto avere. E quindi volevo capire come...
Contrastate la volatilità, esatto, del bitcoin.
Esattamente.
In Elperbit, innanzitutto, Elperbit non è una piattaforma di speculazione. Elperbit è una piattaforma che permette di di far arrivare in tempi ragionevoli, molto molto veloci, le donazioni e gli aiuti umanitari. Noi operiamo soprattutto nei casi di calamità naturale, quindi quello che ci immaginiamo è che se oggi dovesse succedere una calamità naturale, oggi stesso e domani le persone inizierebbero a donare e immediatamente le organizzazioni sul posto riceverebbero questi soldi, che potrebbero convertirli in valuta locale o spenderli direttamente in bitcoin e in questo caso quindi comprare, per esempio, beni di prima necessità nel caso di una catastrofe.
Quindi la soluzione è utilizzarli subito in modo tale da non avere problemi di...
Esattamente. La
perdite,
stessa cosa...
diciamo...
Sì, perché la volatilità attualmente non possiamo contrastarla noi e non esistono strumenti finanziari adeguatamente decentralizzati che ci permettono di operare contro la volatilità, e quindi l'unico modo è, gestendo tutta la procedura in bitcoin, è quella di convertirla subito e di spenderli subito. Qualora per esempio fosse una causa generica e l'organizzazione ha un target, man mano che li riceve li può direttamente convertire e quindi poi il target poi viene fissato in euro.
Sì, poi ovviamente è vero che il valore può diminuire, ma può anche aumentare, come mi stai facendo prima un esempio di questo esperimento che avete fatto con...
Sì, a fine 2016 abbiamo avviato il primo case study al mondo di trasparenza su blockchain delle donazioni. Legambiente ha quindi aperto, Legambiente è un'organizzazione no profit famosa a livello nazionale, ha aperto una campagna, una raccolta fondi a favore di giovani terremotati colpiti dall'ultimo terremoto nel centro Italia, e nell'arco di un anno hanno raccolto quasi 10 bitcoin, che è una cifra veramente sostanziosa. Iniziando a raccoglierli però un anno fa il valore era decisamente minore e quindi oggi si ritrovano con un valore superiore a quello che era nominale la donazione, però comunque hanno già in parte redistribuito queste donazioni e stanno continuando a redistribuirle ai giovani imprenditori.
Quindi questo è un esempio di come può funzionare, quindi come funziona effettivamente la vostra azienda, possiamo,
sì,
già chiamarla, no?
Perché è un'azienda a tutti gli effetti.
Esatto, startup mi sembra sempre uno stato embrionale, invece voi siete già abbastanza sostanziosi, ecco.
Sì,
avete
comunque
già, non siete più girini, state già diventando rane.
Esatto.
E vi state muovendo nei meandri delle donazioni, ecco.
Sì, una cosa importante, dopo il case study fatto con Legambiente abbiamo lanciato l'intera piattaforma, che già oggi è disponibile sul sito elperbit.com, e l'abbiamo lanciata durante una conferenza stampa nella Camera dei Deputati a Montecitorio, e abbiamo già raccolto l'adesione di circa 10 organizzazioni no profit, sia italiane sia internazionali. Ne abbiamo una per esempio cinese e una tedesca, che hanno avviato una campagna di raccolta fondi su Elperbit, e quindi stanno già arrivando le prime donazioni. Siamo nell'ordine di 4-5 mila euro solo nel primo mese in bitcoin.
Mi sembra un ottimo risultato.
Sì,
quindi...
sì, ottimo.
Oltre a questo, io so insomma che fai parte della Blockchain Education Network, un'associazione di studenti e gente appartenente al mondo accademico che si occupa un po' di portare il verbo della blockchain all'interno delle università e tra le comunità anche giovani che magari non conoscono bene questa tecnologia. Corretto?
Esattamente.
Allora direi di andare a parlare però poi dopo la canzone. E andiamo a sentirci Do You Think I'm Sexy di Rod Stewart.
Allora, siamo tornati in studio.
Do you think
siamo
I'm sexy?
Per
difficile.
Per concludere la puntata, abbiamo ancora con noi Davide Menegaldo di Helper Beat. E però vi siete sicuramente accorti, mi sto impicciando anche con le parole, ora di chiudere, che non abbiamo fatto Torino Film Time, quindi il nostro quiz sarà adesso.
Quindi dovrete indovinare la colonna sonora che accompagnerà le nostre parole questo ultimo intervento insieme a Davide.
Esattamente.
Quindi vi diciamo, vi possiamo anticipare che è un film, non
sì,
è una serie
non
TV.
Una serie TV. E voi dovete indovinare che film è, eccetera, eccetera. Scriveteci ovviamente su Facebook, dove volete voi.
Comunicatecelo in qualsiasi modo.
E scegliete
digitale,
il tema della prossima settimana.
Esatto, il tema musicale. Questo, quello di oggi era appunto un po' la musica dance.
Scelto da Daniel, che aveva vinto il vecchio quiz.
L'altra volta abbiamo partecipato anche noi perché non lo sapevamo, quindi ci ha fatto una sorpresa il nostro regista Giampaolo, che ringraziamo sempre. Ecco, quindi ecco che parte questo flauto. È un flauto? Non saprei identificare.
Comunque, finire questa intervista, poverino.
È una colonna molto famosa. Ma torniamo a parlare di blockchain e bitcoin.
Mi sono più di blockchain che di film.
Ecco, infatti, perché qualcuno si potrebbe chiedere, voi vi occupate di eventi, perché state intervistando Davide?
Davide, che mi ha detto che fa parte di BEN, Blockchain Education Network, che organizzano eventi.
Con il BEN organizziamo anche eventi, sì. Nel 2016-17 abbiamo organizzato diverse conferenze, sia in regione Lazio, sia anche a livello nazionale nella Camera dei Deputati a Montecitorio. E invece qui a livello locale, torinese, organizziamo degli eventi con il locale meetup Bitcoin. Una volta al mese più o meno ci troviamo e organizziamo presentazioni di progetti, o comunque è un momento per discutere della tecnologia e delle novità in questo
settore. Partecipare chiunque?
Chiunque può partecipare.
Per saperne di più. Quindi
infatti,
se dopo oggi ti sei
seguire
appassionata di blockchain, devi assolutamente partecipare ai meetup Bitcoin.
Va bene. E come si fa a sapere dove sono?
Sulla pagina meetup Bitcoin Torino.
Perfetto.
Esiste una pagina, sì.
Allora vi taggeremo anche alla pagina.
Perfetto.
Così potrete scoprire tutto. E niente.
Quindi, allora, abbiamo detto start-upper, membro di un'associazione, studente del Politecnico, cos'altro fai nella vita?
Basta questo.
Direi che questo ti impiega sì. Tutte le ore della settimana.
Sì, sì.
Quindi, la roadmap, come si suol dire nel gergo da start-upper di Helper Beat, qual è?
La roadmap
progetti
adesso,
futuri, diciamo, di
Elperbeat. Il primo progetto futuro è quello di crescere. Dobbiamo crescere tanto perché essendo appena nati come piattaforma abbiamo ancora pochi utenti, sia singoli sia organizzazioni, quindi vogliamo aggiungere più organizzazioni possibili, ma anche rivolgerci alle fondazioni, a grossi enti a livello nazionale e internazionale per far sì che adottino questa tecnologia e questa piattaforma.
Ok, quindi non solo in Italia ma anche all'estero.
Esattamente.
E come ci si muove? Questo è proprio magari una... un consiglio a chi magari tra di noi, tra gli studenti del Politecnico di noi, vuole lanciare una startup. Com'è che ci si muove? Com'è che hai deciso di fondare Elperbeat, di lanciarti e di in questa impresa?
Fondamentalmente il tutto è guidato dalla passione, dalla voglia di innovare, di cambiare. Questo ovviamente non basta, bisogna poi fare delle analisi di mercato, bisogna avere un team strutturato e non lanciarsi all'avventura, però comunque quello che guida questa nostra è la volontà proprio di fare qualcosa che attualmente può essere davvero disruptive in questo settore, perché sappiamo bene che la blockchain sta avendo tantissima risonanza a livello nazionale e internazionale, perché può davvero fare qualcosa di diverso, cambiare
rispetto a quello che rispetto, esiste sì, già chiaramente.
Esattamente.
Quindi il team è importante.
Il team è molto importante.
Come si sceglie il team anche? Perché magari non so,
feeling, fondamentalmente.
Certo, no? Si sente tanto parlare di ho avuto un'idea bellissima, vorrei fare questo, però non so con chi farla. Quello anche è importante ed è difficile, no?
Il team è la cosa più importante, soprattutto gli investitori prima del prodotto guardano anche il team per vedere se casomai un domani dovesse andare male quel prodotto siano in grado di fare un pivot, quindi cambiare radicalmente il loro prodotto per diventare un po' più magari mainstream e andare sul mercato più facilmente. Quello che è alla base, è il core, resta comunque il team, quindi non è facile, bisogna averlo costituito di diversi membri ma che siano eterogenei in modo che tutti riescano più o meno a coprire ogni spazio
e si riesca a dove c'è bisogno dello sviluppatore, c'è bisogno del designer,
esatto,
c'è bisogno dell'informatico, c'è bisogno del commerciale, del marketing,
certo.
Insomma è un'azienda a tutti gli effetti.
Diciamo che il one man show in questo caso ha vita un po' più difficile, perché ci sono troppi aspetti da curare e una persona è difficile che riesca ad avere le conoscenze e il tempo soprattutto di riuscire a fare tutto, sì.
E il nostro tempo è finito,
il tempo
purtroppo
è quello che e manca
quindi...
sempre.
E quindi
anche
salutiamo.
Qua un dequadre, che non è una startup, non lavoriamo 80 ore a settimana.
Ci sentiamo giovedì prossimo dalle 7 alle 8 come sempre su www.ondequadre.polito.it.
Grazie.
Ciao
Davide.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Grazie per avermi
alla prossima
ciao
settimana. Ciao.